Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Proprio oggi c'è una delegazione che ho inviato a Washington per parlare con i responsabili americani della situazione Dazi. Sta lavorando in sintonia con la Commissione europea, che come sapete ha la competenza esclusiva sugli accordi commerciali. Noi abbiamo in testa come governo italiano un progetto per cercare di far sì che il nostro export possa continuare ad andare avanti. Abbiamo fatto già parecchie riunioni con il mondo imprenditoriale.
L'avete sentito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro degli esteri Tajani che dice che i dazi imposti da Trump, che adesso annunciati per quanto riguarda l'Unione Europea, ma che arriveranno e che sono già arrivati per Canada, Messico, Cina, in realtà per Canada, Messico li ha sospesi fino al 2 aprile, insomma fanno paura, sono negativi, dice, in realtà non vince nessuno, come è stato ripetuto da più parti, no? Con una guerra commerciale, quindi dice che è pronta una delegazione italiana. È stata inviata questa delegazione italiana per parlare con Trump di dazi, di come si può trovare un compromesso, dice, naturalmente sotto l'egida dell'Unione Europea, perché queste sono cose che si possono portare avanti solo appunto come paesi facenti parte dell'Unione Europea. E questo dei dazi è un bel problema che sta creando, anche per la paura della recessione americana, problemi per quanto riguarda i mercati finanziari, sia le borse europee che hanno chiuso, diciamo che è stato un po' un sale e scendi, ma soprattutto in negativo, e così anche Wall Street, in particolare Tesla, l'azienda delle auto elettriche di Elon Musk, che ha perso il 13%. Quindi insomma qualcosa si muove un po', diciamo, si ritorce contro anche queste decisioni di Trump, e poi vedremo anche più nello specifico, anche per quanto riguarda il suo gradimento negli Stati Uniti. Molti temi naturalmente anche da affrontare in questa prima puntata della settimana di Effetto Notte, ma lì ve li anticiperò alcuni con la sintesi della giornata tra poco, e poi gli altri con gli ospiti. Per i vostri commenti, riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte come sempre, oppure il numero per WhatsApp che è 349-238-6666. La guerra commerciale di Trump, i dazi e i timori di una recessione americana mandano KO i mercati finanziari. Nuovo crollo di Tesla. La guerra russa contro l'Ucraina, Zelensky in Arabia Saudita, domani ci sarà il vertice tra la delegazione ucraina e quella americana. Secondo i media, Kiev è pronta a firmare l'accordo sulle terre rare, ma Rubio, il segretario di Stato americano, sottolinea: l'Ucraina deve comunque cedere dei territori alla Russia. Politica italiana, posizioni diverse nella maggioranza di governo sul sistema satellitare Starlink per la sicurezza nazionale. Autovelox, da venerdì in funzione Tutor 3.0. Il nuovo sistema per controllare la velocità media in autostrada, ma anche con altre funzioni, viene progressivamente attivato su 26 nuove tratte. Partiamo quindi da quello che dicevo, lunedì nero per le borse. I timori di recessione negli Stati Uniti, alimentati dai dazi imposti da Donald Trump, innescano una reazione a catena che da Wall Street ha investito anche l'Europa, con gli indici continentali che hanno chiuso poco sopra i minimi di giornata. Milano ha contenuto le perdite al meno 0,95%, mentre le vendite travolgono soprattutto le borse di New York, con il Dow Jones che perde l'1,6%, mentre il Nasdaq cede quasi il 4%, e Tesla di Elon Musk che ha perso il 13%. Nel frattempo, Trump viene bocciato dal 51% degli americani relativamente al suo atteggiamento nei confronti della guerra russa contro l'Ucraina, ma poi dopo ci addentreremo nel corso di questa puntata di Effetto Notte in questi temi. E a proposito di Elon Musk, dopo il primo sì al disegno di legge spazio alla Camera, la politica italiana riflette su Starlink, e anche nella maggioranza c'è chi non ritiene affidabile un contratto con la società di Musk.
Cautela da parte di Fratelli d'Italia, stop da Forza Italia, sostegno della Lega. Starlink divide la maggioranza e ricompatta l'opposizione. La scelta di utilizzare i satelliti di Elon Musk non piace al partito di Tajani. Serve sempre prudenza nelle scelte che attengono alla sicurezza. Non deve essere una scelta legata all'amicizia con Musk, dice il portavoce Raffaele Nevi. Di parere opposto Matteo Salvini, che auspica l'incontro tra Musk e Mattarella bella, sarebbe stimolante, dice il leader della Lega. Incontro che, secondo indiscrezioni, sarebbe cercato dal magnate per salvare l'accordo su Starlink. E proprio su questo interviene Salvini.
Io ritengo che Starlink sia un sistema tecnologico assolutamente all'avanguardia e, siccome in Italia tante zone sono sconnesse, avere il contributo di chi sta permettendo all'Ucraina da anni di connettersi, secondo me, sarebbe cosa utile.
Fratelli d'Italia sceglie la linea del silenzio dopo il primo sì al DDL Spazio alla Camera, che l'opposizione definisce un favore a Musk, un no che compatta PD, Movimento 5 Stelle, Più Europa, AVS e Azione. Le opposizioni chiedono di accelerare le alternative a Starlink. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Che più, appunto, più che una questione, appunto, di raggiungere quel sistema satellitare, magari, diciamo, paesi più remoti o zone dove c'è poca ricezione dei segnali di internet, in realtà è proprio una questione di sicurezza e di difesa nazionale, di cui poi torneremo a parlare a proposito di quello che pensa la politica italiana. Un aggiornamento su Wall Street, tonfo per la borsa americana, il Dow Jones chiude a 2,08%, il Nasdaq perde il 4%, proprio per i motivi che dicevamo, sui quali torneremo tra pochissimo collegandoci con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Ora la guerra russa contro l'Ucraina, domani incontro fra le delegazioni americana e ucraina in Arabia Saudita.
Speriamo di risolvere la questione del taglio degli aiuti a Kiev, è l'auspicio del segretario di Stato americano Rubio alla vigilia dei colloqui di pace in Arabia Saudita tra funzionari ucraini e statunitensi, ai quali Zelensky non parteciperà direttamente. Il presidente ucraino è in ogni caso già arrivato a Jeddah, dove incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman. La delegazione ucraina, secondo il Financial Times, cercherà di convincere quella americana a riprendere la condivisione di intelligence e il supporto militare, proponendo un cessate il fuoco parziale con Mosca sugli attacchi di droni e missili e sulle operazioni nel Mar Nero, proposta definita promettente da Marco Rubio. Domani intanto a Parigi sono attesi funzionari militari di oltre 30 paesi per colloqui sulla creazione di una forza di sicurezza internazionale per l'Ucraina, che avrebbe lo scopo di dissuadere Mosca dal lanciare un'altra offensiva dopo l'entrata in vigore di un eventuale cessate il fuoco. Riunioni in presenza tra i leader della cosiddetta coalizione dei volenterosi, alle quali seguirà sabato una video call organizzata dal premier britannico Starmer, il quale ha aggiornato oggi a riguardo in una telefonata il presidente Trump. Londra intanto condanna la Russia per l'espulsione di due diplomatici britannici, bollando le accuse di spionaggio contro di loro come calunniose e infondate. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'altro fronte adesso delle principali crisi internazionali, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato attacchi aerei contro terroristi che stavano seppellendo ordigni esplosivi nel terreno nella striscia di Gaza, dove è in vigore una tregua tra Israele e Hamas dal 19 gennaio scorso. Oggi a Doha, in Qatar, sono ripresi i negoziati.
In pieno Ramadan, sotto la minaccia di un taglio dell'elettricità da parte di Israele, gli abitanti di Gaza si ritrovano di nuovo sotto i bombardamenti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato attacchi aerei contro terroristi che stavano seppellendo ordigni esplosivi nel terreno della striscia, dove è in vigore una tregua tra Israele e Hamas dal 19 di gennaio. Tutto questo mentre l'ONU, l'Autorità Nazionale Palestinese, la Germania e la Francia condannano la decisione di Israele di tagliare l'elettricità nella striscia di Gaza. L'ONU prevede conseguenze terribili per i civili. Intanto i negoziati statunitensi con Hamas vanno avanti faticosamente. Il segretario di Stato Rubio ha confermato che finora la trattativa portata avanti dall'inviato di Trump in Medio Oriente Witkoff non ha dato i suoi frutti. Lo stesso Witkoff, parlando con Fox News, ha detto che serve una data entro la quale vengano rilasciati gli ostaggi. Anche i colloqui fra l'inviato degli Stati Uniti per gli ostaggi Adam Boehler e i vertici di Hamas non sembrano andare bene. Hamas ha detto che non rinuncerà alle armi delle fazioni palestinesi nemmeno se venisse istituito uno Stato palestinese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora di nuovo in Italia con la cronaca svolta nelle indagini per l'omicidio di Luciano Muttoni, 57 anni, trovato senza vita ieri nella sua casa di Valbrembo, nella Bergamasca, dopo che da due giorni non si aveva sue notizie. Due uomini, un italiano di 25 anni e un polacco di 24, sono stati fermati e portati in carcere a Bergamo. Erano stati bloccati ieri vicino a Monza e interrogati. Avrebbero confessato di aver aggredito la vittima a calci e pugni, colpendolo anche al capo con una pistola a scacciacani perché aveva cercato di reagire al tentativo di rapinarlo. E la Corte d'Assise di Frosinone ha condannato all'ergastolo Roberto Toson e a 24 anni di reclusione suo figlio Mattia, ritenuti colpevoli dell'assassinio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso per uno scambio di persona con un colpo di pistola alla testa esploso la sera del 30 gennaio 2023 mentre si trovava con un gruppo di amici nel centro storico di Alatri nel Frosinate. E l'assessore regionale, torniamo a parlare di Giovanni Toti, perché l'assessore regionale alla protezione civile della Liguria, Giacomo Giampedrone e l'ex governatore Giovanni Toti, sono indagati per truffa ai danni dello Stato. La vicenda, secondo quanto riportato dal Secolo XIX online, riguarderebbe un contratto prima da Cococò e poi da dipendente, fatto con soldi pubblici, a Davide Marselli, gestore dello stabilimento balneare San Marco di Ameglia, che Giampedrone e Toti frequentano, secondo l'accusa, gratuitamente. Il fascicolo era stato aperto a Spezia in concomitanza con l'inchiesta che un anno fa, ricordate, aveva portato ai domiciliari l'allora presidente della regione per corruzione. Le condizioni di salute del Papa continuano a essere stabili. I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati. Per questi motivi i medici nella giornata di oggi hanno deciso di sciogliere la prognosi. Lo fa sapere il Vaticano aggiornando il bollettino medico del Papa al Gemelli di Roma. Tuttavia si precisa, in considerazione della complessità del quadro clinico e dell'importante quadro infettivo presentato a ricovero, sarà necessario continuare per ulteriori giorni la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero.
Se vuoi sapere che c'hai in quella testa vuota te, sta zitta, mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una manasta incapace di tua madre.
Grande inaspettato successo del film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani in Cina, dove è uscito l'8 marzo dopo l'anteprima al Festival del Cinema Italiano di Shanghai diretto da Marco Müller. Il giorno dopo è stata fatta una masterclass da 1300 posti di fronte a una platea di sole donne e poi a Pechino l'anteprima in 7 proiezioni nel gigantesco Grand Theater con saluti in sala e domande e risposte dal pubblico. In 2 giorni ha avuto 450.000 biglietti d'ingresso con 28.256 proiezioni. Cortellesi, che anche in tour in Cina è protagonista di un incredibile fenomeno con persone che aspettano l'arrivo di sera in stazione o la rincorrono in aeroporto per farle firmare le locandine. Un successo così importante in Cina per un film italiano non si vedeva da tempo. Del resto questo esordio di Paola Cortellesi dietro il velo del bianco e nero e del racconto storico del suffragio universale in Italia nel lontano 1946 sembra parlare al tempo di oggi, un linguaggio contemporaneo sulla condizione femminile e un invito a non mollare mai sul piano delle lotte e dei diritti. C'è ancora domani, è stato venduto in 126 paesi, anche questo è un record accolto con favore nel mondo, specie proprio in questi contesti in cui la tematica dei diritti femminili è di grande attualità.
Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato. Che hai cercato, più ti avvicini e più io mi allontano. E i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore. Ogni mia stupida emozione. E no,
la cura per me di Giorgia è disco d'oro, certificazione FMGFK. Il brano è tra i più amati dell'ultimo Festival di Sanremo, ha raggiunto i vertici di tutte le classifiche per la seconda settimana consecutiva e al secondo posto della classifica FMGFK.
Per quegli occhi che fanno da luna.
Ha superato i 40 milioni di stream totali del brano sanremese più usato su TikTok, un tour che sta registrando un sold out dopo l'altro. Ai 2 sold out alle Terme di Caracalla di Roma si aggiunge adesso il doppio sold out al Teatro Greco di Siracusa, sold out alla Reggia di Caserta, che raddoppia con un secondo appuntamento il 26 settembre in Piazza Carlo di Borbone. E poi sold out all'Unipol Forum di Milano e a grande richiesta, a breve verrà comunicata la data del raddoppio.
Come si fa?
E accompagnati da queste note saluto il nostro Dario Ricci.
Eccoci qua Roberta, ben ritrovata. Non c'è il sold out all'Olimpico no. Stasera per Lazio Udinese, sai, lunedì, partita importante che chiude la 28esima di Serie però, A, ma insomma la gente c'è pure un po' da fare ogni tanto, anche tanto. Se qualche mio amico di Romano già ho sentito che dalla tarda serata si era mosso, ha saltato l'aperitivo per andare all'Olimpico,
addirittura
insomma,
ha saltato l'aperitivo,
sì assolutamente. Comunque mezz'ora di gioco, entrando nella cronaca che è poi la cosa che più interessa sicuramente gli ascoltatori, mezz'ora di gioco all'Olimpico, Udinese in vantaggio per 1-0, ma c'è una grande occasione per la Lazio.
Non è andata.
No, non va la conclusione di Zaccagni, respinta da Okoye, il portiere dell'Udinese. Udinese che, dicevamo, quindi conserva il vantaggio siglato al 23esimo da Toven. C'è stata la rovesciata in area di rigore di Lucca e Toven, il più bravo a avventarsi sul pallone e a battere Provedel. Quindi, quando è il 31esimo di gioco, Lazio 0, Udinese 1, ma vi abbiamo raccontato in diretta questa grande occasione per Zaccagni che ha mancato di pochissimo il pareggio.
Eccolo, è arrivato
il pareggio.
In questo momento eravamo proprio lì noi.
Noi sappiamo, noi facciamo un minuto di collegamento.
E arriva il gol.
Noi lo chiamiamo proprio Romagnoli che tra l'altro aveva già segnato anche in Coppa. Al 31esimo sigla il pareggio su azione di calcio d'angolo. Partita importante perché in caso di vittoria la Lazio scavalcherebbe la Juventus, ieri travolta dall'Atalanta, al quarto posto che sappiamo vuol dire qualificazione in Champions League. Quindi aggiorniamo, 32esimo di gioco in questo istante, Udinese 1 Lazio 1, i marcatori Toven e Romagnoli.
Che emozioni in diretta, grazie.
Beh,
Dario Ricci,
è effetto notte ragazzi.
Che
non
effetto
è poco.
Grazie Dario Ricci, poi ci racconterà il proseguo di questa partita, per ora appunto sull'1-1. E c'è una pausa pubblicitaria, ma torno immediatamente.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Rieccomi subito immediatamente con voi, quindi sintesi della giornata che vi ho raccontato. Adesso andiamo a prendere alcune delle notizie, soprattutto quelle in primo piano, da approfondire insieme agli ospiti. Per i vostri messaggi c'è il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp. Mi raccomando, messaggi scritti, non audio, che tanto non li posso ascoltare, non li posso mandare. E poi c'è la pagina di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Per i vostri messaggi, Silvia scrive: ottima notizia di Paolo, il film di Paola Cortellesi, che gioia il suo meritatissimo successo internazionale. Veramente sì, si lo merita, un bellissimo film, grande poesia e estremamente incisivo, coinvolgente, fatto con delle pennellate, ma che rende davvero quello che vuole, il messaggio che vuole dare. E poi c'è invece un altro messaggio, un ascoltatore, un'ascoltatrice, che dice: dopo 4 anni Trump se ne sarà andato, gli Stati Uniti saranno tornati a essere un esempio di democrazia occidentale, forse Putin sarà scomparso. Non c'è alcun bisogno, dice, di questa esagerata spesa militare, neanche per posizionare truppe europee in Ucraina. Voi, i mass media, siete, dice l'ascoltatore o l'ascoltatrice, gli unici a poter evitare che i politici europei commettano questo errore madornale. Insomma, fa piacere che ci attribuisca tutto questo potere, ma non abbiamo nessun potere di indirizzare in un senso o nell'altro la politica europea, così come la politica internazionale, eccetera eccetera. E sul fatto che Putin tra 4 anni, dice l'ascoltatore, sarà scomparso, ho i miei dubbi. È uno di quelli che durano abbastanza, diciamo, in eterno. Avete visto ora con Trump che l'ha completamente riabilitato. Quindi partiamo proprio da questi temi. Sì, perché rilevanti rivolgimenti stanno avvenendo da che il presidente americano Trump si è insediato alla Casa Bianca ormai circa 2 mesi e mezzo fa, sia per quanto riguarda la politica interna, tagli a varie istituzioni e fondi sociali, compressione dei diritti civili, licenziamento in blocco di migliaia di dipendenti pubblici. Ma soprattutto per quanto riguarda la politica estera, che più ci coinvolge naturalmente, dazi sul Canada, sul Messico, sulla Cina. In realtà per Canada e Messico li avrebbe sospesi la settimana scorsa per circa un mese, anche se il Canada già insomma ha cominciato anche la sua ritorsione. Sono scattati sulla Cina e anche la Cina si sta dando da fare in questo senso per ribattere agli Stati Uniti. E poi sapete che ha esteso almeno a parole le sue mire Trump su Groenlandia, dove domani si vota per le elezioni parlamentari, e Canada, dove oggi si è avuto insomma il candidato che sostituisce Trudeau, che lascia insomma il suo ruolo di primo ministro canadese. E poi per quanto riguarda sia la guerra, le due grandi crisi internazionali di cui parliamo da tanto tempo, da 3 anni quella della guerra russa contro l'Ucraina e da più di un anno quella, la guerra nella striscia di Gaza. Sapete che nella striscia di Gaza vorrebbe fare resort, alberghi, insomma un luogo, una riviera di lusso, mentre per quanto riguarda l'Ucraina c'è stato questo ribaltamento che ha attuato Trump tra aggressore e aggredito. Praticamente ha dato la colpa a Zelensky, no? Dopo quello che ha subito lui e il suo popolo e il suo paese per 3 anni, ha dato a lui la responsabilità di questa guerra, di averla iniziata, e Putin invece è stato completamente riabilitato da Trump. Anzi, c'è stato un grosso avvicinamento anche dal punto di vista del cosiddetto business. Quella crisi che abbiamo visto in Mondovisione, no? Praticamente un agguato teso da Trump e dal suo vice Vance nei confronti di Zelensky quando è andato alla Casa Bianca. Oggi, dicevo, sono in vigore i dazi contro la Cina, e proprio per i dazi e per il timore di una recessione dell'economia americana, perché Trump ha detto: ma sì, per un po' di tempo ci sarà un po' di così, un po' di subbuglio, però poi tutto tornerà al meglio per quanto riguarda l'economia americana. Insomma, intanto c'è questa paura, e avete sentito con le borse europee, l'Europa che chiude in netto ribasso, e anche Wall Street. Vi davo prima il dato ultimo che è arrivato, vediamo se lo ritrovo per riaggiornarvi, insomma ricordarvi come è andata oggi anche la borsa americana. Vediamo se lo ritrovo. Ecco, tonfo di Wall Street, Dow Jones che chiude a 2,08, il Nasdaq perde il 4%, con Tesla, il titolo di Tesla, quindi l'azienda di Elon Musk, che ha perso oltre il 13%. Saluto il nostro corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, Marco Valsania. Caro Marco, ciao.
Ciao, buonasera.
Marco, tra l'altro, fra le altre cose, vedevo, secondo un sondaggio del Siena College, che è un'università americana nello stato di New York, che Trump è bocciato dal 51% degli americani per quanto riguarda la sua strategia sul dossier ucraino. Dopodiché, dunque, il suo tasso di approvazione è sceso anche nei sobborghi del sud, dal 58% di febbraio al 46%. Fra i singoli dossier il voto negativo prevale anche sugli sforzi, soprattutto per mettere gli sforzi fine alla guerra in Ucraina, ma anche per quanto riguarda l'accordo di pace in Medio Oriente. Il 45% plaude degli americani a Trump, il 48% lo boccia. Poi l'ipotesi di assumere la proprietà di Gaza e trasformarla in una riviera, poi sostenuta solo dal 15% degli americani e respinta dal 58%, e ancora meno, l'11%, sono coloro che appoggiano l'idea del Canada come 51esimo stato, mentre il 68% è contrario. Tutto questo, Marco, per dire che qualcosa si sta trasformando in boomerang, qualcosa sta tornando indietro in modo negativo rispetto alle iniziative e decisioni di Trump?
Ma tutto questo per dire che c'è molta confusione sotto il sole davanti alla valanga di azioni di Trump e a mosse spesso anche contraddittorie o comunque caotiche e a volte confuse. Credo che oggi come oggi sicuramente gli umori dell'elettorato sono preoccupati perché comunque l'economia, i dati di fondo dell'economia non stanno migliorando, semmai appunto stanno peggiorando, e questo si vede nei dati sui consumi, nei dati sulle previsioni del PIL, nei dati sull'inflazione, e alla fine nel successo elettorale di Trump più dell'ideologia aveva contato sicuramente la preoccupazione sul benessere, la preoccupazione economica di fondo, l'inflazione in particolare, e su questo non ci sono sicuramente miglioramenti, anzi il contrario, e quindi questo erode comunque il sostegno a Trump anche in segmenti dell'elettorato che lo avevano votato. Detto questo, forse però il segnale più significativo delle preoccupazioni che generano le politiche di Trump, l'aggressività delle politiche e la confusione anche nel modo in cui sono adottate e spinte, questa strategia un po' come la definisce lui di flood zone, cioè di inondare il paese di iniziative e in questo modo così guidare, gestire, dominare la narrativa della sua presidenza come una presidenza che smuove e che ridisegna tutto. Ecco, il segnale più preoccupante, più significativo è forse però proprio dato dai dati economici e dalle reazioni da risposta dei mercati. Ecco, alla sua frase un po' forse nonchalante che non esclude una recessione, ecco, la risposta sui mercati è stata di forti cali che appunto, come citavi, il Nasdaq in particolare ha perso il 4%, la seduta peggiore dal 2022, e l'S&P, lo Standard & Poor's 500 ha perso attorno al 2,7%, quindi segnali molto segnali preoccupanti sicuramente, e che certo i mercati hanno sono un barometro volatile, possono riprendersi o meno, ma i segnali vanno tutti nella direzione in questo momento di un aumento delle preoccupazioni, che questa fase di transizione che Trump ha citato, sì, ci sarà un po' di dolore prima che le cose, prima dell'avvio dell'età dell'oro americana, prima di grandi cose che io ho promesso, ecco, dubbi a questo punto ci sono anche negli angoli più sobri così dell'America, tra gli investitori, tra le grandi aziende, aumenta l'allarme per l'impatto combinato di guerre commerciali. Da mercoledì ci saranno i dazi su acciaio e alluminio, se non ci sono svolte dall'ultimo momento, ci saranno dal 2 aprile i dazi reciproci contro tutti i paesi e anche contro Canada e Messico. Ecco, sì, ha sospeso una serie di dazi, ma solo dei prodotti e dei settori che sono in compliance, che sono in ottemperanza dell'accordo di libero commercio, che comunque lascia fuori abbastanza porzioni abbastanza significative dell'import da Canada e Messico.
Marco, a questo proposito, della risposta delle ritorsioni comprensibilmente da parte del Canada poco fa, questa agenzia con l'Ontario che minaccia il taglio dell'elettricità agli Stati Uniti, nel senso che appunto sale il tono dello scontro. Il premier dell'Ontario Doug Ford ha minacciato di tagliare completamente l'elettricità ai tre stati americani confinanti, ovvero New York, Minnesota e Michigan, confermando dazi del 25% sulle esportazioni di elettricità. Ford, nel corso di una conferenza stampa, ha assicurato che in caso di escalation non esiterà a tagliare del tutto le forniture, quindi gli Stati Uniti dipendono, almeno questi tre stati confinanti col Canada, dal Canada per l'elettricità?
Beh sì, il Canada, diciamo che una guerra commerciale, sicuramente il Canada e il Messico rischiano di più per la loro dipendenza dall'export sul mercato americano, che è molto più forte di quella americana, di quella degli Stati Uniti,
Canada e
Messico. Sì. Però detto questo, gli Stati Uniti dipendono molto da una serie di cose, a parte dal Messico l'auto, le catene di produzione dell'auto, ma dal Canada da molte materie prime, l'energia, il petrolio canadese, l'elettricità canadese che viene importata in grandi quantità, in particolare in quei tre stati che menzionavi, dove sono partite oggi la rappresaglia di aumento di dazi del 25%, ma che appunto, se fosse tagliata del tutto, rischia di lasciare al buio appunto intere regioni del paese. Il petrolio canadese è cruciale per tutta la parte nord degli Stati Uniti, dove è quello il petrolio che arriva, non arriva dal Golfo del Messico, non ci sono gli, non ci sono gli oleodotti per, è diverso il petrolio che arriva dal Canada, quindi non è sostituibile.
E non si capisce
l'alluminio, l'80% dell'alluminio, esatto, l'80% dell'alluminio usato negli Stati Uniti viene dal Canada. Non è che ci sono impianti di alluminio che improvvisamente si mettono a produrre alluminio negli Stati Uniti.
Qualcuno o consiglia male Trump, o Trump sa qualcosa che noi non sappiamo e sa che facendo certe mosse poi mi viene più difficile credo, ma insomma comunque. E poi ricordavo,
c'è molta ideologia, la preoccupazione è che ci sia anche a questo punto rispetto alla prima amministrazione Trump ci sia anche molta più ideologia nelle mosse di Trump, e quindi per questo la reazione di borsa, per questo la reazione degli investitori preoccupata, perché temono che questa sia una diversa amministrazione Trump, che è disposta a tollerare sacrifici nel paese pur di portare avanti un'agenda che è fatta di protezionismo strutturale e di riduzioni dei diritti civili, di altre manovre diciamo ultra conservatrici molto radicali alla fine.
E a proposito della bocciatura da parte degli americani su vari dossier, a partire da quello relativo all'Ucraina, allora ricordo che Zelensky è arrivato in Arabia Saudita per un incontro col principe Bin Salman, che domani ci sarà una delegazione americana e una delegazione ucraina che si incontreranno appunto per vedere se vanno avanti i negoziati. Kiev avrebbe detto, secondo i media, che è pronta a firmare domani questo famoso accordo sulle terre rare, che avrebbe offerto la proposta di una tregua parziale che secondo Rubio, segretario di Stato americano, quindi ministro degli esteri americano, sarebbe promettente, anche se Rubio ha specificato, vedevo poco fa un'agenzia, che in qualsiasi tipo di accordo comunque l'Ucraina deve cedere dei territori. Quindi abbiamo capito insomma che l'antifona, come si dice, è questa, visto l'avvicinamento forte di Trump a Putin e addirittura insomma il ritenere che la colpa sia di Zelensky. Comunque domani vedremo che cosa emerge da questo incontro. Grazie al nostro Marco Valsania, come sempre in diretta dagli Stati Uniti. Ciao Marco.
Grazie a voi.
Buon lavoro, buona continuazione. Per i vostri messaggi sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Allora, c'è un'altra agenzia che esce per quanto riguarda il film di Paola Cortellesi, che dicevo grandissimo successo in Cina, inaspettato, un film di grande poesia e di forza sulle battaglie femminili in Italia, ma per la parità, per i diritti, l'uguaglianza, che però valgono a livello mondiale, tanto è vero che c'è ancora domani, adesso è proiettato in Mongolia, pensate. Ci sentiamo tra poco.
Tempo in diretta. Vasto ciclone tra Oceano Atlantico, Portogallo, Spagna e Francia spinge spiccato maltempo verso l'Italia centro-settentrionale. Nelle prossime ore nuovo peggioramento su tutto il nord-ovest, insieme a una persistente fase di pioggia tra centro, Campania e Puglia. Venti sostenuti dai quadranti meridionali. Domani mattina precipitazioni diffuse soprattutto al nord, con neve sulle Alpi oltre 1400 metri, sul resto del paese giungerà una tregua, seppur con cielo spesso nuvoloso. Dal pomeriggio fenomeni in nuova intensificazione in Liguria, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Poi non dite che non l'ho detto, parola di Roberta Giordano. E quindi andiamo avanti sereni e tranquilli. Abbiamo parlato di cosa sta succedendo negli Stati Uniti, ma a livello internazionale, dopo le varie iniziative incalzanti che ha preso Trump in politica interna e politica estera in questi 2 mesi e mezzo da che si è insediato. E naturalmente il tutto non è che non ci riguardi.
Proprio oggi c'è una delegazione che ho inviato a Washington per parlare con i responsabili americani della situazione Dazi. Sta lavorando in sintonia con la Commissione europea, che come sapete ha la competenza esclusiva sugli accordi commerciali. Noi abbiamo in testa come governo italiano un progetto per cercare di far sì che il nostro export possa continuare ad andare avanti. Abbiamo fatto già parecchie riunioni con il mondo imprenditoriale.
Insomma, parlavamo poco fa, per l'appunto, dei vari rivolgimenti causati dalle decisioni e dalle iniziative di Trump in politica interna e politica estera, soprattutto per la politica estera. Abbiamo parlato della guerra in Ucraina, la guerra nella striscia di Gaza e la questione dazi, che oggi ha fatto sì che fosse il famoso lunedì nero delle borse, l'Europa che ha chiuso in ribasso, ma soprattutto il tonfo di Wall Street di cui vi parlavo prima e al quale dovrebbe essere abbastanza sensibile il presidente americano Trump. Tutto questo causato dal timore per i dazi e quindi la guerra commerciale lanciata da Trump e per una possibile recessione americana. Però avete sentito, intanto saluto la nostra Barbara Fiammeri, esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara, come fare senza
buonasera.
Di te? Qui effetto notte.
Grazie, buonasera a tutti.
Barbara, allora, dazi, abbiamo sentito Tajani in questo passaggio che dice ci stiamo preoccupando per i dazi che tra poco partiranno anche per l'Unione Europea e quindi abbiamo inviato una delegazione italiana negli Stati Uniti per discuterne naturalmente sotto l'egida, il cappello dell'Unione Europea, visto che queste cose vanno comunque concordate, discusse in modo comunitario. Però, e poi parleremo anche della questione Starlink, del sistema satellitare, così come sulla questione della difesa comune o delle truppe in Ucraina. Insomma, diciamo che la politica italiana, non solo tra diverse coalizioni, quella di destra o destra-centro o centrodestra e dalle altre parti le opposizioni, c'è differenza, ma anche all'interno delle stesse coalizioni, come abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi, ma insomma si diciamo consolidano certe posizioni. Qui abbiamo sentito Tajani, appunto, che parlava dei dazi, della preoccupazione del fatto di aver inviato questa delegazione, ma ricordiamo che solo 4-5 giorni fa Salvini aveva detto che i dazi americani sono un'opportunità di crescita per le nostre aziende, che comunque i dazi di Trump non sono un problema. Evidentemente per l'altro vicepresidente del Consiglio, che è Tajani, nonché leader di Forza Italia, lo sono un problema.
Ma pure per i mercati veramente sono un problema, visto il tonfo che c'è stato in borsa e vista la preoccupazione espressa da giornali anche, come dire, al di fuori di simpatie progressiste come il Wall Street Journal, che appunto ha parlato di follia rispetto ai dazi che l'amministrazione Trump vuole mettere, nel senso che il rischio di una, addirittura oggi insomma si parla di recessione negli Stati Uniti quando insomma non era neanche ipotizzabile, non era stata neanche ipotizzata. Quindi insomma la situazione è abbastanza fluida in questo momento, perché nessuno in realtà è in grado di prevedere cosa farà il presidente statunitense, perché abbiamo visto pure sui dazi che ha messo su Canada e Messico, poi in parte se li è rimangiati, in parte li continua a minacciare e siamo in un'altalena.
Situazione di incertezza molto, che è peggio ancora, no? Probabilmente.
Ma certo,
che,
perché ferma gli investimenti, cioè la cosa che sta succedendo negli Stati Uniti è che gli investimenti sono fermi perché gli imprenditori non hanno ancora ben capito che cosa vuole fare il presidente statunitense. L'economia a livello globale ormai è integrata, per esempio anche sulle armi, no? In Italia, in Europa si sta discutendo in questo momento se privilegiare l'acquisto di armi europee rispetto a statunitensi o comunque extraeuropee. E l'Italia di Meloni non è d'accordo, la Germania non è d'accordo e vuole farlo solo la Francia. Perché? Perché la Francia sostanzialmente ha una produzione, un'industria delle armi tutta interna, praticamente tutta interna, quindi è in grado di produrre armi facendo ricorso solo alla sua industria, mentre sia la Germania che l'Italia sono strettamente legate agli Stati Uniti per quanto riguarda la produzione di armi, cioè dei meccanismi, degli apparecchi che servono poi alla realizzazione dell'arma nel suo complesso, vengono da lì o noi li vendiamo a loro. Quindi questa integrazione, se venisse meno, metterebbe in difficoltà per esempio l'industria italiana delle armi. Quindi quando si prendono certe posizioni, poi ovviamente per tutti ci sono degli interessi anche da difendere. In questo momento l'interesse che dovrebbe essere, come dire, prioritario è quello della difesa a livello continentale, a livello europeo e anzi oltre il continente è anche la Gran Bretagna, che non a caso è tornata protagonista ancora una volta sul tema della difesa, perché poi è il paese in Europa che da sempre storicamente è, insieme alla Germania, più forte da un punto di vista della difesa militare. La Germania, dopo la seconda guerra mondiale, gli è stato detto: tu armi non ne farei più, non ne venderei più, né avrai, come dire, una forza militare, perché insomma dopo due guerre mondiali è stata messa in questo modo, tant'è che aveva come noi le basi NATO dentro, no? Mentre Francia e Gran Bretagna da questo punto di vista sono del tutto autonome, perché sono tra i paesi vincitori. Quindi tutto questo per dire cosa? Che è una situazione particolarmente complessa, dovuta soprattutto all'incertezza, perché non si capisce cosa Trump vuole davvero fare, anche per quanto riguarda l'Ucraina, no? Ad esempio per la guerra, cioè anche lì, cioè la minaccia di Musk: vi spengo i satelliti.
Quello che ha detto ieri, no? A proposito,
quello che ha detto ieri, questo. Che chiaramente non può, come dire, rassicurare non solo diciamo i parlamentari italiani, ma neanche il cittadino italiano. Perché sinceramente uno si pone il problema: ma se domani invece dell'Ucraina siamo noi, cioè ci spegne.
Ecco,
e
questo riguarda un altro fronte, no, di discussione sia all'interno della maggioranza, anzi in questo è il tema rispetto invece alla difesa comune europea e altri aspetti, le truppe possibilmente europee o italiane in Ucraina, è un aspetto che invece ha ricompattato le opposizioni, cioè quello del disegno di legge relativo allo spazio, che è passato giovedì alla Camera, che adesso deve passare al Senato, con l'accusa delle opposizioni nei confronti della maggioranza di voler favorire Elon Musk aderendo al sistema, facendo un contratto insomma col sistema satellitare di Elon Musk, che è Starlink, no? E secondo le opposizioni questo è un regalo a Musk, ma potrebbe essere estremamente rischioso, non solo secondo le opposizioni non è una cosa trasparente, non è una cosa nell'interesse dell'Italia, anche perché ci sarebbe per esempio Eutelsat che è francese, poi c'è IRIS2 che però ancora non è pronto come sistema satellitare, però il rischio è proprio questo, che Elon Musk un giorno gli gira, come ha minacciato per l'Ucraina in questi giorni ma anche altre volte, di spegnere il tutto e la nostra difesa, la nostra sicurezza, perché non si parla semplicemente, non si parla di raggiungere piccoli paesi remoti perché abbiano internet, qui si tratta invece di un sistema satellitare che serve all'Italia per la sicurezza, l'intelligence, per usi militari. Insomma, sentiamo che cosa ha detto da Fratelli d'Italia Donzelli.
Guardi, quello noi ci dobbiamo di volta in volta valuteremo con serenità, pensando all'interesse della nazione. Non valutiamo in base all'amicizio e tweet, valutiamo in base a quello che serve all'Italia, sia come sicurezza sia come capacità di quello che viene prospettato e presentato.
Oh, per esempio su questo Nevi di Forza Italia invece ha detto: la decisione sull'accordo con Starlink, la società di Musk che gestisce i satelliti, non deve essere assolutamente presa in base all'emotività della politica, cioè non legata all'amicizia con Musk. E sappiamo c'è un rapporto privilegiato tra Giorgia Meloni e Musk, ma anche Salvini è grande sostenitore di Musk. Sentiamo dalle opposizioni, per esempio, che appunto hanno criticato fortemente questa prima approvazione del disegno di legge relativo allo spazio, sentiamo dalle opposizioni il leader di Azione Calenda.
Ma io credo che Elon Musk è uno, diciamo, di quelli che interferisce spesso e volentieri nei processi democratici, lo fa parlando, probabilmente lo fa anche agendo. Quello che è certo è che non è un partner affidabile per Starlink, cioè per le informazioni più delicate. E quindi io quello che chiedo alla Meloni è che la Meloni chiuda immediatamente ogni possibilità di trattativa con Starlink e si pulisca tutta questa vicenda, che francamente ha contenuti molto opachi.
E poi però Salvini fa pressione nel frattempo perché vi sia, nel senso, auspica un incontro tra Musk e Mattarella, dice potrebbe essere particolarmente interessante, stimolante.
Do solo un mio parere, poi non è il mio mestiere commentare i post o gli X o le idee di Musk, che ha le sue idee, quindi non faccio io l'agenda né di Musk né del presidente Mattarella. Sarebbe un incontro stimolante, sicuramente sarebbe un incontro, però ripeto, non dico parlate con qualche generale delle nostre forze armate, e di quanto una copertura telecomunicativa e satellitare potrebbe essere utile alla difesa nazionale.
Sicuramente utile a difesa nazionale, ma in mano a chi? Barbara, per chiudere, che tanto questo è un argomento sul quale si tornerà a lungo.
Beh, ma insomma mi sembra talmente evidente, cioè c'è poco da dire, no? Nel momento in cui tra l'altro per un governo e una maggioranza che fin dall'inizio ha, non so se vi ricordate, tutti i discorsi sulle catene di approvvigionamento di cui parlava Meloni rispetto per esempio all'industria dell'auto piuttosto che all'energia, piuttosto che alla realizzazione delle batterie, per cui siamo sempre dipendenti da qualcun altro, no? E giustamente lei dice dobbiamo rafforzare le catene interne in modo che così siamo indipendenti, non siamo più ostaggio come siamo stati della Russia per quanto riguarda il gas. Bene, ma noi adesso che cosa vogliamo fare? Dopo ci rimettiamo nelle mani di qualcun altro? Perché questo significa, e tra l'altro neanche con un accordo di carattere politico, ma con un accordo con un privato, perché Musk è comunque un privato che oggi fa parte di un'amministrazione statunitense di un certo colore, perché comunque è l'amministrazione di Trump, e domani, e se cambia e se a lui non gli sta bene il cambio che ci sta, allora non so, arriva un altro governo, non c'è più la Meloni, che fa spegni i satelliti.
Il rischio è questo e capiremo come si evolve questa situazione complessa. Grazie intanto come sempre alla nostra Barbara Fiammeri. Barbara,
grazie, sì, grazie a voi. Volevo solo chiudere dicendo che quello che è importante, che sta emergendo, è il fatto che non c'è ancora uno sviluppo di tecnologie sia sul fronte delle armi, sia sul fronte delle, che ne so, dell'automotive piuttosto che dei satelliti, che ci renda competitivi come Europa. E questo è il tema vero.
Sì. Siamo indietro, purtroppo.
Siamo indietro.
Grazie Barbara Fiammeri, ma andiamo avanti in questo senso. Stefano dice: carissima, buona serata. Ingenuamente, forse io spesso fantastico sul fatto che il presidente Trump possa essere un cavallo di Troia nella nazione americana, il cui fine sia distruggere gli Stati Uniti dall'interno e l'Occidente. Non so, mi sembra un po' un film fantascientifico, ma tutto può essere. Viabilità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sì, viaggiare evitando le buche più dure.
Sì, viaggiare evitando le buche più dure, ma anche rispettando i limiti di velocità, le varie regole ovviamente del codice della strada, sia per quanto riguarda la sicurezza propria, sia la sicurezza degli altri, e anche ovviamente per non incorrere in tutta una serie di sanzioni che dal codice della strada nuovo, insomma quello che è stato modificato, aggiornato un po' di mesi fa, dovrebbero essere ancora più pesanti. Ma la novità è che da venerdì scorso, 7 marzo, è arrivato sulle autostrade il Tutor, almeno su alcune tratte, 3.0, un nuovo sistema per controllare la velocità media in autostrada, che man mano viene attivato su 26 nuove tratte autostradali, ma che non è solo lì a controllare la velocità media. E ce lo spiega meglio Silvio Scotti, già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano ed esperto, grande esperto del Sole 24 Ore. Buonasera Silvio Scotti.
Buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Silvio, allora, Tutor 3.0, man mano lo stanno mettendo appunto su varie tratte, e che differenza ha rispetto ai Tutor che siamo abituati a vedere, no, sui vari tratte autostradali?
Beh, si tratta innanzitutto di un salto qualitativo, perché comincia ad utilizzare degli algoritmi di intelligenza artificiale, che è fondamentale. È molto più preciso e consentirà, ma solo in futuro, anche di rilevare delle infrazioni diverse rispetto al cosiddetto eccesso di velocità. Questo perché all'attualità, io sono andato a vedermi l'autorizzazione, riguarda assolutamente e soltanto l'eccesso di velocità, sia quello istantaneo sia quello per la velocità media, mentre ci sono già delle funzioni che riguardano l'accertamento del transito delle merci pericolose, la possibilità di rilevare veicoli che viaggiano in contromano, la possibilità di rilevare i veicoli pesanti se sono canalizzati correttamente, se utilizzano la corsia a loro riservata, e anche i sorpassi. Tuttavia questo è un monitoraggio, un controllo, mentre la possibilità di rilevare le violazioni rimane ancora circoscritto all'eccesso di velocità.
Quindi Silvio Scotti, allora ha la possibilità, la strumentazione, diciamo, per monitorare anche il controllo dei sorpassi dei mezzi pesanti, come dicevi, i mezzi che vanno contromano, i sorpassi azzardati, ma senza sanzionarli? E questa per il momento la differenza rispetto a quello che accadrà più in là?
Esatto, per il momento la differenza è questa. Ricordiamo anche che proprio il cosiddetto nuovo codice della strada, che in realtà è la legge 177 che è entrata in vigore il 14 dicembre dello scorso anno, ha ampliato la possibilità di contestare le violazioni da remoto. Noi ci stiamo avvicinando alla Smart Road, dove di fatto tutte le violazioni, almeno quelle principali, quelle più pericolose, potranno essere rilevate da remoto. Il Tutor 3.0 è un passo avanti in questa direzione, ma attualmente non ha la possibilità, se non quella di allertare gli organi di polizia stradale, che potranno intervenire in caso di situazioni di evidente pericolo.
Chiarissimo, questo è lo stato dell'arte per ora di questa novità, di questo nuovo Tutor. Grazie Silvio Scotti, ricordo già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano ed esperto del Sole 24 Ore. Grazie molte e buona serata.
Grazie a voi, buona serata. Grazie.
Dario. Finora c'è da sanzionare qualcuno?
No, semaforo rosso per la Lazio. Finora semaforo rosso per la Lazio, che non riesce a passare sull'Udinese. No? Siamo nel posticipo, poi chiude la 28esima di Serie A, 51esimo in questo istante, 52esimo di gioco all'Olimpico, ed è 1-1 tra Lazio e Udinese. Udinese che era passato in vantaggio al 22esimo col gol del francese Toven su assist in rovesciata di Lorenzo Lucca, Lazio che aveva trovato il pareggio 10 minuti dopo, l'avevamo raccontato in diretta, l'azione di calcio d'angolo, il colpo di testa di Vesino che era diventato un passaggio vincente per Romagnoli, che sotto misura aveva siglato l'1-1. Pareggio che è importante per la classifica, perché in caso di vittoria la Lazio si sarebbe arriverebbe al quarto posto, che vuol dire qualificazione Champions, ma in questo momento il sorpasso sulla Juventus non si sta verificando.
Non ti sembra realistico al momento?
Vabbè. Ancora manca tanto, è al 52esimo, però l'Udinese è squadra che ha pareggiato anche col Napoli a Napoli, insomma squadra tosta.
Non sottovalutata, poi nei GR24 racconterà il proseguo, intanto qui ci fermiamo e per gli altri aggiornamenti tra poco.